Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Pagam Iran, l'esame sulla risposta degli Stati Uniti si concluderà entro fine settimana. Iran, presentato ultimo drone d'attacco di alta precisione. Nucleare l'Iran e la Siria denunciano il rifiuto di Israele al trattato NPT. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 28 agosto 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Iran, la produzione interna. Amici ascoltatori, per chi vuole ricevere e ascoltare le programmazioni di Radio Italia basta andare sul sito parsode.com/it. Per chi vuole scriverci, il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. La Repubblica Islamica sta esaminando la risposta che gli Stati Uniti hanno consegnato tre giorni fa all'Unione Europea in merito alle proposte iraniane per far rivivere l'accordo sul nucleare del 2015. È attualmente in corso un'analisi esperta sul testo della risposta americana e che si concluderà entro il fine settimana, lo riferisce l'IRIP citando il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniana. Secondo media occidentali, le trattative per il rilancio del Barjom, piano d'azione congiunta globale, le trattative in corso ormai da 16 mesi starebbero volgendo al termine. Lo scorso 25 agosto il Dipartimento di Stato di Washington ha annunciato di aver consegnato a Bruxelles la sua posizione alle modifiche fatte da Teheran alla bozza di testo per il rilancio dell'intesa nucleare presentata lo scorso 8 agosto da Joseph Borrell, alto rappresentante politica estera e di sicurezza dell'UE. In precedenza il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani aveva annunciato di aver ricevuto la risposta del governo americano tramite il mediatore europeo. Lo scorso 22 agosto lo stesso Borrell aveva espresso l'auspicio di una risposta statunitense entro la fine di questa settimana. Il Ministero della Difesa della Repubblica Islamica dell'Iran ha presentato l'ultimo velivolo senza pilota d'attacco di precisione prodotto dalle forze armate del paese. Si chiama Abobil, un velivolo senza pilota dotato di un raggio medio d'azione utilizzato per la ricognizione aerea a medio raggio. È stato messo alla prova durante una visita del presidente del Parlamento Majlis iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ad una mostra tenuta presso il dicastero di difesa. Le forze armate iraniane hanno appena condotto con successo le esercitazioni militari su larga scala con 150 droni, come ha sottolineato il vice coordinatore dell'esercito della Repubblica Islamica, comandante Habibullah Sayyari. Durante queste esercitazioni sono testate la precisione e la potenza delle armi, le capacità dei sistemi di guida e di controllo, poi anche le capacità di combattimento di questi velivoli senza pilota telecomandati. Sono state le prime esercitazioni congiunte con droni condotte dalle quattro componenti delle forze armate iraniane. Questa è solo una parte della potenza dei droni dell'esercito iraniano, che sta svolgendo operazioni, varie missioni di ricognizione, sorveglianza e combattimento, ha tenuto a precisare Sayyari. La Repubblica Islamica dell'Iran è tornata a denunciare il fatto che Israele continua a rifiutare l'adesione al trattato di non proliferazione nucleare, sottolineando ancora una volta l'istituzione di una zona priva di armi nucleari nella regione dell'Asia occidentale, una necessità questa di massima importanza. È stato il rappresentante permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite, Majid Takht-e Ravanchi, ad annunciare queste osservazioni durante un discorso ai giornalisti venerdì a margine della decima conferenza di revisione delle parti dell'NPT tenutasi al Palazzo di Vetro di New York. Quella di liberare l'Asia occidentale dalle armi nucleari è una delle questioni importanti, perché Israele, in quanto unico regime in possesso di centinaia di testate atomiche, continua a non aderire al trattato di non proliferazione nucleare, rifiuta la supervisione dell'Agenzia ONU per l'energia atomica proprio dei suoi impianti nucleari, ha detto ancora l'ambasciatore iraniano, secondo il quale il rifiuto di Israele di aderire al NPT deriva dal fatto che alcuni paesi stanno cooperando con questo regime e lo stanno sempre sostenendo. Anche la Siria, tramite il rappresentante permanente di Damasco presso l'ONU, Bassam Sabbagh, ha criticato duramente la conferenza di revisione del trattato di non proliferazione nucleare per non aver affrontato nella bozza del suo documento finale le preoccupazioni esistenti a livello regionale e internazionale sul programma nucleare clandestino del regime sionista. Intervenendo alla sessione conclusiva della conferenza presso la sede ONU a New York, il rappresentante permanente della Siria all'ONU ha chiesto misure più efficaci per obbligare Tel Aviv ad aderire all'NPT e di aprire tutti i suoi impianti nucleari alle ispezioni della IAEA nell'ambito dell'accordo di salvaguardia globale. L'Occidente neocolonialista vuole imporre un ordine basato su regole con una divisione razzista del mondo, lo afferma il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov in un video intervento al forum dei giovani diplomatici che si svolge a casa. La Russia respinge categoricamente tale visione ed estende ed approfondisce cooperazione fruttuosa con la grande maggioranza dei membri della comunità globale, ha aggiunto il capo della diplomazia di Mosca, secondo il quale, dimenticando l'Ucraina o forse solo estendendo alla sua popolazione il concetto enunciato da Putin dallo scorso anno, secondo cui non è un paese, rispetta i principi alla base della Carta dell'ONU e sostiene le diversità culturali delle popolazioni, il loro diritto a determinare il loro futuro. Invece l'Occidente sostiene la divisione razzista del mondo fra un gruppo di paesi privilegiati con il diritto precostituito di qualsiasi azione e il resto del mondo obbligato a rispettare le regole tracciate da questo miliardo d'oro e a servire i suoi interessi, ha concluso il capo della diplomazia della Russia. Il prigioniero palestinese Khalil Awad ha incontrato sua madre e sue figlie. Lui è in sciopero della fame da 6 mesi per protestare contro la detenzione amministrativa. In un video condiviso sull'account Twitter, la madre del prigioniero palestinese, ormai il simbolo della protesta e della resistenza palestinese, è apparsa mentre bacia suo figlio, affermando: "Resta forte, amore mio, sei un eroe. Libertà, vogliamo la libertà." Sono passati quasi 200 giorni da quando il prigioniero Khalil ha iniziato il suo sciopero della fame per protestare contro la detenzione amministrativa a tempo indeterminato senza accusa né processo. Ogni giorno che passa, a causa del deterioramento della sua salute, il quarantenne palestinese è a rischio imminente di morte. Il governo tedesco si prepara ad un inverno di austerity energetica con famiglie e imprese chiamate a ridurre i consumi. Nonostante i flussi del gasdotto Nord Stream 1 che collega Russia a Germania siano già stati ridotti da Mosca al 20%, Gazprom ha annunciato altri 3 giorni di stop della condotta a partire dal prossimo 28 agosto. Per far fronte alla mancanza di gas russo, il cancelliere Olaf Scholz e il suo vice Robert Habeck si sono recati in Canada per concordare con il premier Trudeau Justin piani di fornire a medio e lungo tramite sia di gas liquido che di idrogeno a partire dal 2025. Habeck ha avvertito: "Abbiamo avanti a noi un inverno molto difficile, dobbiamo mettere in conto che Vladimir Putin riduca ulteriormente il gas." Il governo tedesco non risponde e non spiega ai suoi cittadini che questo inverno dovranno subire sofferenze per colpa dei governi che stanno solo seguendo la linea antirussa di Washington. "Estonia sempre più antirussa. Noi conosciamo bene i russi, per questo abbiamo messo in guardia per anni in vari consensi internazionali sul pericolo di Mosca." Chi lo dice? Kaja Kallas, premier dell'Estonia. "Ogni anno i nostri servizi segreti sottolineano questa minaccia. Per evitare altre sorprese, provate ad ascoltare di più noi baltici." Poi ha detto che il divieto di concedere visti ai turisti russi è un'arma per isolare la Russia e sostenere Kiev con ogni mezzo possibile. Al momento 10 milioni di cittadini russi hanno visti Schengen. E secondo il Ministero della Difesa della Turchia, altre 3 navi cargo cariche di cereali ucraini sono salpate dal porto di Odessa. Erano partite dal porto di Chornomorsk 4 navi cariche di grano. Dalla revoca del blocco navale sono 45 le navi salpate dai porti della regione di Odessa. Il 22 luglio ad Istanbul sono stati firmati accordi sulla revoca delle restrizioni alla fornitura di prodotti russi per l'esportazione e sull'assistenza russa all'esportazione di grano ucraino. L'accordo firmato da rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e ONU prevede l'esportazione di grano, cibo, fertilizzanti attraverso il Mar Nero da 3 porti, tra cui ovviamente Odessa. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Nucleare e accordo Sud Corea e la Russia, imbarazzati gli americani. La Corea del Sud ha firmato un contratto da 3.000 miliardi di won, 2 miliardi 25 milioni di dollari, con una società statale russa per l'energia nucleare per la fornitura di componenti e la costruzione di turbine per la prima centrale nucleare egiziana, hanno dichiarato i funzionari di Seoul. I sudcoreani hanno salutato l'accordo come un trionfo per l'industria interna nucleare, anche se ha creato imbarazzo. Ha un forte imbarazzo provocato per gli Stati Uniti, perché considerano sudcoreani i loro alleati, soprattutto nella campagna di pressione economica per isolare la Russia, per appunto col pretesto della dell'operazione speciale militare russa in Ucraina. Invece Seoul fa degli ottimi affari. I funzionari sudcoreani hanno dichiarato che gli Stati Uniti sono stati consultati in anticipo sull'accordo, che le tecnologie fornite da Seoul per il progetto non sono in contrasto con le sanzioni occidentali contro la Russia. Secondo l'ufficio presidenziale e il Ministero del Commercio della Corea del Sud, la società statale Korea Hydro Nuclear Power è stata subappaltata da quella russa per la fornitura di alcuni materiali e attrezzature per la ricostruzione di edifici per turbine e altre strutture presso l'impianto in costruzione ad Apa. La città costiera mediterranea si trova a circa 130 km a nord-ovest del Cairo. Notiamo che le turbine erano una specialità della tedesca Siemens, ma in questo caso l'appalto è andato ai sudcoreani, chissà come mai. La società russa, detta anche ASE, è una filiale di Rosatom. L'azienda ha un contratto con l'Egitto per la fornitura di 4 reattori da 1200 MW fino al 2030. La parte di progetto della Korea Hydro Nuclear Power va dal 2023 al 2029. Un altro collaboratore del presidente sudcoreano Yoo Suk-yeol ha dichiarato che i negoziati sono stati rallentati da variabili inaspettate, principalmente proprio il conflitto Ucraina-Russia e la campagna di sanzioni guidata dagli Stati Uniti contro Mosca. Il segretario di Yoon, Choi Sang-mok, per gli affari economici, ha dichiarato che la Corea del Sud ha fornito in anticipo agli Stati Uniti una spiegazione sui suoi piani di partecipazione al progetto DAPA e che gli alleati manterranno strette consultazioni durante lo svolgimento dei lavori. Evidentemente gli Stati Uniti non hanno ritenuto la fornitura inappropriata. Nell'ambito delle sanzioni americane contro Mosca, la Corea del Sud ha interrotto le transazioni con la banca centrale, i fondi sovrani russi, ha vietato l'esportazione di materiali strategici in Russia. La tecnologia sudcoreana, un paese di 50 milioni di abitanti, sta soppiantando quella tedesca ed europea in molti mercati, e non solo sulle turbine ma anche nel settore militare, perché grande no è sempre bello.
Iran è produzione interna. Amici, oggi vi presenteremo un'altra parte di un programma a puntate dedicato allo slogan di quest'anno, scelto e proclamato dalla guida suprema della rivoluzione islamica, Ayatollah Khamenei: la produzione, la ricerca e l'occupazione. Le attrezzature mediche è uno dei settori chiave dell'industria che in ogni paese svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo economico, scientifico e sociale di ogni società. In base alle statistiche internazionali, il valore del mercato delle attrezzature e macchinari sanitari e della medicina è una somma molto importante, pari a 500 miliardi di dollari. Sempre in base a questi studi specifici, nel settore della medicina si prevede che tale cifra sia destinata ad aumentare significativamente, in quanto l'età media della vita dell'uomo è sempre più alta e quindi vivono sempre più anziani nel mondo, con un bisogno crescente di cure mediche. Dall'altro canto, la diffusione delle nuove malattie, come ad esempio l'epidemia Covid, ha fatto sì che tutti i paesi siano costretti a dedicare le cifre sempre più notevoli alla questione della sanità e quindi all'acquisto o alla produzione dei macchinari medici e strutture mediche. Attualmente gli Stati Uniti d'America, con il 39%, occupa la prima posizione in questo immenso mercato internazionale. La Germania e il Giappone si piazzano subito dopo gli Stati Uniti per la spesa dedicata al settore dell'industria medica. La Repubblica Islamica dell'Iran ha fatto grandi investimenti nel settore dei macchinari medici senza però registrare una crescita significativa in questo settore. Uno dei produttori che è importante sapere che ha prodotti più importanti e maggiormente richiesti nel mondo della medicina, che sono i prodotti sanitari usa e getta, settore in cui l'Iran è l'unico paese nell'Asia occidentale ad aver raggiunto la piena autosufficienza. Ecco qui i nostri contatti per scrivere al responsabile della posta. Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. In base alle ultime relazioni pubblicate dal Ministero del Lavoro iraniano, attualmente 510 società iraniane sono operative nel settore della produzione delle attrezzature mediche con una potenzialità del mercato pari a 7 miliardi di dollari. Va ricordato che da questi 7 miliardi di dollari, 2 sono dedicate alle importantissime, mentre il restante 5 miliardi vengono prodotte all'interno del nostro paese. Le società farmaceutiche in Iran sono ora di proprietà e gestione private. Negli ultimi 15 anni le aziende locali hanno prodotto il 95% di tutte le esigenze locali di medicinali e ora ci sono più di 8.000 farmacie nel paese. Le aziende locali producono 1.200 articoli e il Ministero della Sanità iraniano ha rilasciato ai produttori oltre 3.800 licenze di produzione. Il fabbisogno di vaccino nella Repubblica Islamica dell'Iran viene soddisfatto principalmente attraverso la produzione locale di due principali produttori di vaccini, il Pasteur Institute e il Razi Vaccine and Serum Research Institute, fondato oltre 70 anni fa. Il Ministero della Sanità e dell'Educazione Medica opera come autorità nazionale di regolamentazione ufficiale che controlla la produzione di vaccini, nonché la funzione e le responsabilità di un comitato consultivo e decisionale. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!